Dunque, io questa lezione vorrei dedicarla a due persone. Una a professor Shlomo Ben Chaim Halevi, che era un insegnante di Talmud al collegio rabbinico e che è stato maestro di tutti noi, credo compreso Rav Di Segni. E quindi ho ricevuto questa notizia che stasera era l'anniversario
e anche
l'anniversario della mamma di Rav Di Segni, poi forse lo dirà lui,
sì,
come si chiamava? Pina Battarab Naftali Roth, per cui già gliel'avevo anticipato che avremmo dedicato questa lezione a queste due persone. Allora, la nostra tradizione chiama i 10 comandamenti Aseret Adiberot o Aseret Adevarim, che letteralmente significa le 10 parole. Generalmente noi, e che anche il senso un po' letterale che deriva dal termine greco è decalogo. Io faccio subito una domanda. È giusto chiamare 10 comandamenti o dire Aseret Adevarim, le dieci parole. C'è una differenza tra queste due espressioni, certo che c'è, perché dice Eli Munch nel suo commento alla Torah che i comandamenti presuppongono che qualcuno in qualche modo li metta in pratica. Nel momento in cui uno non li mette in pratica, in un certo senso cessano di essere comandamenti. E quindi è preferibile dire Aseret Adevarim, come diciamo noi nella nostra tradizione, di 10 parole, perché la parola, che sia ascoltata o meno, rimane tale quale era stata pronunciata. Anche se il popolo ebraico e l'intera umanità dovessero in qualche modo ignorare la parola, rimane inalterato questo valore dei dieci comandamenti. Io non so se avete già fatto altri comandamenti, come quello di non uccidere e quello di non commettere adulterio, che lo si farà appunto.
Sì, non c'era affatto la veloce. Sì.
Vabbè, giunge a un certo punto l'ottava parola, l'otignov, non rubare. Quindi la Torah fa seguire alla tutela della persona umana che cosa? E anche a quella della famiglia, perché sono comandamenti, sono parole che riguardano in un certo senso la società, la famiglia, fa seguire quello che riguarda la difesa della proprietà. Diceva Rabbi, un maestro del Talmud, Rabbi Yochanan, cioè è grande la forza, guarda quanto è grande la forza del furto, perché se vi ricordate bene, prima citavo la parasha di Noach, cioè nella generazione del diluvio commise un'infinità di tradizioni che sapete benissimo che Kadosh Baruch Hu decise di mandare il diluvio, ne fecero di tutti i colori, avodah zarah, omicidio, adulterio, ma la pena invece fu decretata da Kadosh Baruch Hu in quella generazione finché non misero mano al furto. Ora c'è anche da chiarire un'altra cosa, che nell'ottica della tradizione biblica l'idea di proprietà fa parte del piano divino, diciamo, della creazione. Quindi quando la Torah dice riempite la terra e assoggettatela, riempite la terra, come dice Milu et Arez Vechivshua, implica il diritto di rivendicare la proprietà dei beni della terra e di trasformarli. Quindi, e questo diritto ha un carattere universale ed è del tutto indipendente rispetto agli interessi che ci possono, interessi particolari che riguardano le nazioni o le varie classi sociali. Pertanto va rispettato questo comandamento anche per questa ragione. Il ladro è colpevole di sovvertire questo piano della creazione. Quindi uomini, donne, ebrei, non ebrei, sono tutti uguali davanti a questo divieto, che vale nei confronti di tutti e per tutti i secoli. Il furto è una trasgressione seria e bisogna stare attenti che il furto non sia commesso qualche volta per gioco, per scherzo, anche se uno poi ha intenzione magari di fare uno scherzo e di restituire immediatamente l'oggetto sottratto alla persona, perché dice bisogna evitarlo, perché poi, dicono i maestri, uno in un certo senso si abitua, si acquisisce un po' l'abitudine a fare queste cose qui. Invece c'è la proibizione anche di questo fatto qui. Vi ricordate che ci sono degli episodi biblici della Torah, come quelli nella parasha di Chayei Sarah, quando Abramo, nostro padre, manda il suo servo Eliezer a cercare una moglie per il figlio Isacco. Lì si parla che questo servo parte con tutta la carovana di cammelli, e i cammelli di Abramo ci avevano, Abramo gli mette la museruola perché non andassero nei campi degli altri a disturbare. La stessa cosa avviene per Mosè Rabbeinu. Quando Mosè Rabbeinu era ospite del futuro suocero Itro, che gli aveva affidato appunto il gregge, c'è Vainag et Azzona Haramidbar. Mosè andava a pascolare al di là del deserto. Nel Talmud si racconta una storia a nome di Mar Zutra, un maestro del Talmud, che una volta era ospite di una locanda, e durante questo soggiorno sparisce in questa una preziosa coppa, una coppa d'argento, d'oro, in questa locanda, che era poi tra l'altro di proprietà del titolare di questa locanda. Un giorno Mar Zutra nota, si accorge che un ospite si asciuga le mani, dopo essersi lavate le mani, se le asciuga sul cappotto, su qualche cosa di un'altra persona. Quindi Mar Zutra chiama il proprietario e dice: guardate, faccia arrestare quest'uomo, perché questo è colpevole, è lui il ladro. Ci ho notato che non ha nessuna attenzione per le cose degli altri. Quindi il ladro viene accusato del fatto e, sorpreso, ammise in effetti di aver rubato lui, cioè questa coppa d'argento. Un grande commentatore della Torah, Rabbi Avram Ibn Ezra, nel suo commento ai 10 comandamenti, distingue 3 tipi distinte di furto: Genevat Mamon, furto della proprietà; Genevat Nefesh, sequestro di persona; Genevat Lev, furto del cuore, circonvenzione, inganno. Noi questo comandamento lo troviamo in 2 contesti differenti nella Torah, oltre che nei 10 comandamenti è ripetuto anche nel capitolo 19 della parasha di Kedoshim, all'inizio di una serie di precetti negativi di natura morale, etica morale, che culminano poi in quello che è il grande comandamento di Riavtale di Achakamoch: ama il prossimo tuo come te stesso. Lotignovu, dice lì nella parasha di Kedoshim, non rubate; Lotte Kakashu, non nascondete la verità; Velotte Shakeru, e non mentite ciascuno con il prossimo, con il suo prossimo; Velotti Shaveu Bishmila Shaker, e non giurate il falso nel mio nome. I maestri, l'abbiamo letto mi pare le prime volte di questa settimana, commentano questo fatto e dicono che averà gorere taverà, una trasgressione tira l'altra, come una mitzvah gorere mitzvah, una mitzvah trascina un'altra mitzvah. Che senso dicono questo? Perché chi ruba poi finisce per nasconderla, sta verità. Poi mente spudoratamente fino a giurare il falso, e quindi nega ogni addebito, contravvenendo a quel orrore per la menzogna che caratterizza appunto l'etica biblica. Ora, la differenza tra questi 2 contesti è che mentre nei 10 comandamenti il verbo è scritto lotignov al singolare, qui nella parasha di Kedoshim c'è scritto lotignovu, non rubate. Allora un'interpretazione osserva come si voglia ribadire che il furto è proibito non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo, e questo è molto attuale. Qui si riferisce a un grado di disonestà e di illegalità introdotto nella vita commerciale, sociale, quotidiana della gente, da diventare poi una caratteristica nazionale di un popolo. Ogni allusione è puramente è un comportamento al quale poi ci si abitua. Ci si abitua a tal punto, dice questo maestro, da perdere il senso di qualcosa da evitare, che poi diventa anche un'arte. diventa anche un'arte, un mestiere, ma agli occhi di Dio rimane comunque sia una, rimane una verà. E quindi Kadosh Baruch Hu mette in guardia il popolo di Israele, soprattutto negli affari e nei rapporti appunto sociali. Nella tradizione orale, ma nella Torah stessa, vengono poi specificate le modalità di risarcimento quando uno è colto sul fatto e le varie pene che vengono inflitte a chi commette un reato di questo genere. Qualche volta deve risarcire il doppio, qualche volta il triplo, il quadruplo, addirittura mi pare anche il quintuplo di quello che chi ha fatto. C'è il Midrash che si riferisce in modo specifico ai 10 comandamenti e ci dà un avvertimento severo di non associarci mai o frequentare mai delle persone di questo genere, non solo per noi stessi, ma per paura che i nostri figli in qualche modo imparino, possano imparare da questi. Dicono i maestri che a causa dei furti arriva la carestia nel mondo. Colui che spartisce con un ladro disprezza la vita. Rashi commenta che qui nei 10 comandamenti si parla di rapimento, il furto di esseri umani. Più avanti, come dicevamo, c'è scritto l'ottic novu al plurale, non ruberete, dice secondo Rashi si riferisce al furto di soldi e proprietà. Più che il furto, vietato in altri versi della Torah, viene proibito il rapimento. I maestri ci dicono, i Chachamim ci dicono, visto che i precedenti peccati erano l'assassinio e l'adulterio, entrambi erano offese che comportavano la pena di morte, dobbiamo quindi, si evince che in qualche modo il comandamento non rubare implica in forma di furto, una forma di furto, che chi lo commette è passibile anche in questo caso della pena di morte. Colui che rapisce, dice la Torah, un uomo e lo vende, deve sicuramente morti umati essere messo a morte. Allora i commentatori sollevano un'obiezione molto, molto acuta sulla scelta delle parole di questo comandamento. Nell'uso comune del testo la radice Gimel, non bet, gannav, gannaviare, come diciamo noi a Roma, furto, è usata per indicare il furto con scasso o altri illeciti ottenuti con il furto. Mentre la radice gimel, zain, lamed, ligzol, gazal, rapina, è usata per descrivere furti violenti in presenza delle vittime. Il divieto, quindi, dicono, allora sarebbe dovuto essere espresso con le parole non tanto l'ottic nov quanto l'ottic zol, non rapinare, non rubare, non rapire, dato che la vittima è sequestrata con forza, sequestrata con violenza. Ma un maestro dice, spiega che la vittima del rapimento non è soltanto la persona sequestrata, ma la famiglia, padre, madre, figli, sorelle e parenti dai quali si viene strappati, e quindi loro non sanno di questo crimine che sta avvenendo. E quindi, dice questo Rav, la radice Gimel Nun Bet Gannav Gonev è appropriata. Invece un altro commentatore italiano, Sforno, sostiene che sebbene il contesto prova che la proibizione si riferisce principalmente al rapimento, questo comandamento include anche furti ordinari e inganni. Il Midrash ci spiega la ragione della forma singolare l'ottic nov adottata nei 10 comandamenti e la forma plurale invece adottata nella parasha di Kedoshim. La Torah ci avverte di non rubare sia individualmente che in accordo con altre persone. Quindi i due versi alludono, dicono i maestri, dice il Midrash, a entrambe le forme di furto. Secondo le leggi dei Bene Noach, dei figli di Noè, il furto si riferisce soltanto alla presa di possesso della proprietà, di un'altra persona o a causargli una perdita monetaria importante. Negli affari, l'adorare richiede una condotta completamente integra negli affari, ponendo precisi divieti. Primo, non solo è proibito incassare profitti eccessivi in un rapporto commerciale, ma è anche proibito prestare soldi con interessi, e chi presta soldi con interessi è chiamato ladro, nel Talmud è chiamato ladro. Poi la grande sensibilità della Torah nel difendere la dignità personale è evidenziata da un detto del Talmud secondo il quale se qualcuno per esempio ringrazia il suo vicino ed i ringraziamenti non sono contraccambiati, il vicino ineducato viene giudicato ladro. Come? Perché? Per aver praticamente privato il suo amico della risposta cortese che gli era dovuta. Sai che fino a che punto arrivano i nostri maestri? Poi dobbiamo naturalmente rispettare la facoltà, l'intelligenza, le facoltà intellettuali dei nostri vicini. Se una persona presenta un'idea o una cosa come sua, è chiaro che qui la cosa è simile a rubare. Dice il Pirkei Avot, a me vi davar beshem omero, me vi geulala ulam, chi riporta il nome e una cosa a nome di chi l'ha detto, avvicina la geula, avvicina la redenzione. Lo si impara da dove? Dice, lo si impara dalla Megillah, quando dice Fatomer Esther l'Ammelech Beshem Mordechai, ed Esther riferì tutta la questione al re a nome di Mordechai, e da qui i maestri imparano che bisogna sempre riportare Beshem Omero a nome di chi la dice, perché questo avvicina appunto la redenzione. Infine
del ladro chi non lo fa.
Certo. Infine è proibito rubare le opinioni o i sentimenti di qualcun altro. Per esempio, illudere qualcuno con le parole o con i fatti ad avere un'opinione importante di se stesso, cioè della persona che c'ha davanti. No, io so così, eccetera. Quindi, o fare in modo che qualcuno ci sia grato mentre noi siamo immeritevoli. Di conseguenza è proibito fare un invito già sapendo che questo invito verrà rifiutato. Si tratta infatti di un invito sincero che una persona fa al suo compagno, fatto soltanto, dicono i maestri, per cercare che cosa? Per cercare, per attirare il favore di questa persona. Lo Shulchan Aruch ci dice che è anche proibito comprare beni rubati, riciclare, poiché se i ladri sapessero di non poter vendere la refurtiva, dicono i maestri, probabilmente forse sarebbe un deterrente per loro a non commettere questo reato. Il Talmud Yerushalmi dice che chi è complice del ladro è considerato ladro. Qualche tempo fa io venni qui in occasione di un limud del papà, posso dirlo, di Mino, deportato, e nel mio intervento citai l'opera di un maestro, Rav Oshri, che aveva scritto un volumetto, cioè esiste anche in italiano, esiste in italiano, insomma, adesso non so se dove si possa reperire.
La libreria Menorah ce l'hanno.
Ce l'hanno, l'hanno benissimo. E dove questo rabbino che cosa faceva? Stava nel ghetto di Kovno, e si occupava di tutto quello che gli si prendeva, delle situazioni in cui che gli si presentavano, di chi aveva bisogno di qualche cosa, di chiedere qualche cosa a questo rabbino. Quindi la gente si rivolgeva a lui e gli faceva delle shelot, gli faceva delle domande, dei quesiti rituali, e lui doveva rispondere. Però non aveva né carta né penna, prendeva soltanto un piccolo appunto, sotterrava questi foglietti, poi li riprese alla fine della guerra e li sviluppò. E lui queste risposte che lui dava, le dava a memoria, perché non è che quando si fa una domanda, una shelah a un rav è detto... necessariamente gli si dà subito la risposta, a volte bisogna andare anche a consultarsi. Giusto il maestro che stiamo commemorando anche stasera, Rav Shlomo Ben Chaim, è l'anniversario del professor Ben Chaim, quando gli facevamo una domanda al collegio rabbinico, lui lo faceva più che altro per farci studiare di più, che ci diceva? Ci diceva, prendiamo i libri e andiamo a vedere. andiamo a studiare. E così noi studiavamo pure di più. Non è che lui fosse in grado di darci immediatamente la risposta. Quindi lui sviluppò questo rap, sviluppò poi queste, lui si è salvato, sviluppa queste shelot, queste teshuot con le risposte che gli erano state fatte durante il periodo dell'occupazione nazista. Allora queste persone dicono: eravamo rinchiusi nel ghetto e ogni giorno i ragazzi del gruppo Tiferet Bahurim leggevano e discutevano la Torah. Uno di questi era un certo Meir Abelov, Hashem Innakem Damo, e questo cercava in tutti i modi di aiutare gli altri studenti a compiere il precetto del Talled, dello Tzitzit. Non c'erano queste frange, era impossibile, non erano disponibili nel ghetto, immaginate la situazione nel ghetto. Cioè, e noi eravamo rinchiusi e non potevamo procurarne di già pronte o introdurre dall'esterno materiali adatte per prepararle. Quindi non c'era nemmeno possibilità di scambio tra gli ebrei che stavano nel ghetto e quelli che stavano fuori al ghetto. Allora Meir Abelov, che cosa fa questo giovane? Trova un modo per ricavare gli tziziot, almeno per quel piccolo gruppo di studenti. E che, qual era il suo piano? Visto che lavorava questo Abelov, lavorava in una fabbrica, un laboratorio dove gli ebrei prestavano forzatamente a tempo pieno la loro opera, il lavoro, lavoravano la lana, e quindi lì non scarseggiava la lana in questo posto, pensò di prendere, di sottrarre della lana allo scopo di attorcigliarla eccetera, guisa di a modo di tziziot. E le domande erano tre: era lecito adempiere il precetto con uno tzitzit fatto di questa lana rubata? Questo gesto ha conseguenze per chi prende la lana? Terza domanda: dal momento che non c'erano vestiti adatti sui quali mettere questi tziziot, si poteva prendere un grande tallit, un grande manto, no? Tagliarlo in due per ricavarne poi due più piccoli, oppure questa cosa costituiva un abbassamento anche della Kedushà del tallet stesso, visto che era stato tagliato, e la lana era stata sottratta, insomma. Questi giovani del gruppo di Feret Israele erano ansiosi, dice questo Rav, di adempiere questa grande mitzvah dello tzitzit in modo proprio appropriato, perché questi poveretti non conoscevano quale sarebbe stato il loro destino. Il giorno dopo questi potevano essere tranquillamente ammazzati, potevano tranquillamente sparire da un momento all'altro. E allora dice Ravostri: almeno gli rimaneva la consolazione di essere sepolti con lo tzitzit addosso. E allora qual era la risposta che gli dà Ravostri? Ravostri dice che decisi che sottrarre un po' di lana ai tedeschi non costituiva un furto e che gli studenti potevano usare questa lana per fare degli tziziot. La madre di questo Abelov, la Rebbe Zin Abelov, lavorò la lana, la torciglia e ci fa degli tziziot da dare ai ragazzi e agli altri ebrei. Quanto all'altra questione, dato che non c'era altro modo per ottenere vestiti con quattro angoli su cui mettere questi tziziot, piuttosto che impedire l'adempimento di questa mitzvah, acconsente all'idea Ravostri di tagliare un grande tallit per farne due più piccoli sui quali mettere appunto questi tziziot. Questa risposta riempie di gioia i membri del gruppo Tiferet Bahurim, di questo gruppo di giovani che studiavano costantemente Torah, ai quali era così garantita la possibilità di mettere in pratica un comandamento che, secondo quello che dicono i maestri, la mitzvah dello tzitzit corrispondeva praticamente a tutte le altre mitzvot della Torah. Quindi ci sono tanti aspetti che vanno tenuti in considerazione. E ci sono dei casi estremi, dei casi limiti, come questo appunto che ci ha riportato Rav Oshri, che, nei quali lui non vede assolutamente una verà. È vero che noi diciamo che mitzvah abba min verà e na mitzvah, una mitzvah che è prodotta dall'azione, diciamo così, di una verà, di un peccato, non può essere considerata una verà. Ma in questo caso Rav Oshri non tenne in considerazione questo aspetto e acconsentì che questi ragazzi in qualche modo potessero mettere questo tallit per compiere questa grande mitzvah dello tzitzit, che corrisponde, come dicevo prima, a tutte le altre mitzvot, e probabilmente anche lui sapeva che chissà quanti sarebbero sopravvissuti di questi ragazzi alla vita del ghetto, e quindi in un certo senso dei mitzvot ne avrebbe fatte due: una, quella di fargli mettere lo zizito, e l'altro che, sperando mai fosse accaduto, se fosse accaduto uno di questi non ci sarebbe più stato, almeno sarebbe stato sepolto appunto con lo zizito addosso.
Kazakh Rav Frunaro, grazie per averci illustrato alcuni aspetti di questo comandamento, che voglio ricordare sono solo due parole, Lotiknov. E immaginate invece quanto è profondo lo studio della Torah, che va al di là del versetto.
Ci sono interi trattati.
E Rav ci ha espresso in questa mezz'ora alcuni aspetti, e sono solo due le parole che la Torah ci dice per darci questo comandamento.